Paolo, e questa serata bella, voluta anche grazie all'aiuto dell'amministrazione comunale, con la regia della scuola di pace, con cui abbiamo voluto organizzare questa seconda edizione della Festa dei Popoli. Penso sia un'iniziativa bella, importante, l'anno scorso è stata molto partecipata, lo speriamo anche per quest'anno, che diventa non solo un segno, ma davvero un costruire insieme, un incontrarsi. E il tema di questa sera, adesso do la parola a Daniela che introduce brevemente Don Paolo, il tema della serata, e penso sia un ulteriore contributo anche così un po' alla riflessione, ma che vuol dire anche un po' alla mentalità, al modo in cui si convive tra popoli diversi, fra religioni diverse. E quindi ringrazio proprio molto la Scuola di Pace che ha pensato di offrire un tema così forte e così interessante, e certamente Don Paolo ha una bella esperienza in questo campo e ci potrà dare degli spunti interessanti. Do la parola a Daniela che ci presenta la serata con grande gioia.
Questa iniziativa apre la seconda edizione della Festa dei Popoli e ospite di questa serata è Don Paolo Squizzato, che è teologo e scrittore e che ci parlerà della differenza come via di fecondità in ambito religioso. Questa però noi l'abbiamo presa un po' come idea guida di tutta la manifestazione, perché lo scopo della Festa dei Popoli è quello di contribuire a creare, come diceva Don Tonino Bello, la convivialità delle differenze. E visto che credo che troverete questa conferenza molto interessante, vi dico che potete trovare in internet le altre conferenze di Don Paolo e poi qui in sala i suoi libri che potrete acquistare alla fine e potrete anche parlare con lui. Do la parola a Don Paolo, lo facciamo parlare senza interromperlo magari e poi alla fine, se ci sono domande, penso che lui sia disponibile a rispondere.
Vi ringrazio tanto per l'invito a Cerano, devo essere sincero, ma non sapevo che esistesse, ecco. Quindi è stata una bella scoperta, ecco, no? Non tanto di Cerano ma di Ceranese, ecco, quindi di voi qui presenti. Vado subito al sodo, nel senso che affronto questa tematica sulla fecondità delle differenze in ambito religioso, come è stato appena detto, e partirei da un brano evangelico, visto che siamo in ambito cristiano, quindi partiamo dal testo per noi fondamentale. Leggo alcuni versetti di un brano che conoscete molto bene, siamo nel capitolo 7 di Marco. Gesù entra nella regione di Tiro ed, entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le rispondeva: «Lascia prima che si saziano i figli di Israele, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». La donna replicò: «Ma signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora Gesù le disse: «Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa, la donna trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Questa donna è una pagana. Il testo dice di lingua greca e siro-fenicia. Siamo nella zona fuori di Israele, fuori dal popolo di Israele, quindi in pieno territorio pagano. Chi erano i pagani per Israele? Il termine pagano, la parola pagano, suonava alle orecchie degli israeliti, del popolo eletto, come una sorta di bestemmia. I pagani erano i popoli altri, i non israeliti, quindi considerati maledetti, considerati dei cani proprio. I pagani, agli occhi degli ebrei, erano dei cani. Perché? Perché solo il popolo di Israele, ovviamente, era il popolo eletto. Ecco, vorrei fermarmi con voi e vi invito a fare a pensare a questo. Io ci ho pensato ultimamente. Il concetto di elezione. Nell'Antico Testamento è fondamentale, voi sapete, chi mastica un po', no? Basta andare a messa, comunque, voi sapete che il popolo di Israele si è sempre considerato il popolo eletto. È il popolo eletto. Dio ha chiamato Abramo, poi Mosè, e ha eletto questa porzione di popolo, piccolissimo tra l'altro, l'ha difeso, l'ha protetto, l'ha condotto per 40 anni nel deserto, no? Questa idea dell'elezione, un passo su tutti. Il Salmo 43 inizia così: Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto i loro giorni nei tempi antichi. Tu, per piantarli, con la tua mano hai sradicato le genti. Quindi il popolo di Israele è un popolo eletto da Dio, o meglio, si è sempre considerato un popolo eletto da Dio. La cosa grave è che ancora gli israeliti si sentono il popolo eletto, no? Con tutto quello che ne consegue a livello politico, ma non apriamo questa cosa perché ci porterebbe fuori. Ora, personalmente, cioè a me va maturando in me, possiamo dire, l'idea, il pensiero che questa cosa è una cosa assurda. Non so come la pensate voi. Cioè, un Dio che elegga un popolo particolare, che accompagni un popolo particolare, e per far questo distrugga, sradichi, uccida, perché con la tua mano hai sradicato le genti per far posto al popolo di Israele. Ecco, un Dio che combatte per un popolo, a favore di un popolo contro un altro, ecco, tutto questo è assurdo. Ma la cosa grave è che il popolo, gli eletti, Israele in questo senso, qualora avesse ucciso un pagano, non avrebbe certamente commesso un omicidio. Anzi, sarebbe stato un atto meritorio. Capite quanto è perverso tutto questo? Se mi sento eletto, se mi sento prescelto da Dio, quindi se mi sento dalla sua parte, il male che farò verso l'altro che non è dalla mia parte, non è più un male, diventa un bene. Diventa un bene perché? Perché io ho Dio dalla mia parte. Quindi se l'altro non è di Dio, dalla parte di Dio, se lo faccio fuori, se lo distruggo, è un atto meritorio. Guardate che il fondamento di ogni integralismo, di ogni stampo, di ogni religione, di ogni epoca, sta proprio qui. Cioè sentirsi gli eletti. Sentirsi dalla parte giusta, dalla parte di Dio. Quindi ritenersi gli unici nella verità è la premessa di ogni male. Guardate che nella storia i crimini maggiori sono stati fatti proprio in ambito religioso. Non i comunisti, non i fascisti, non i nazisti. Sono le religioni che hanno commesso i crimini maggiori. Perché? Ma perché si sentono, no? Sentono avallati da un mandato divino, no? Io ho Dio dalla mia parte. No? Ora, Gesù, riguardo il mondo del paganesimo, riguardo i non israeliti, riguardo i maledetti, riguardo i cani, riguardo a questa fascia di, appunto, di non eletti, Gesù ha un altro sguardo. Lui, tenete conto che Gesù è un ebreo, Gesù è cresciuto come ebreo, eppure se sfogliamo il Vangelo ci accorgiamo che Gesù aveva, chissà perché, e questo che affascina di questo uomo, ha cambiato idea. Dice, no, non è possibile, capite? Non è possibile che il mio Dio sia un Dio di elezione, che possa eleggere qualcuno. Ma non perché Dio non può eleggere, ma perché se elegge qualcuno, qualcun altro è scartato, capite? Se io eleggo te, vuol dire che scarto qualcuno, se no non ti eleggerei. Ora, un Dio che scarta, un Dio che non sceglie, che Dio è? E Gesù dice, quello non è il mio Dio. Provate a pensare Matteo 8, quando si dice, ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano, qui siamo di fronte al centurione pagano, quando, sapete, quella, no, il brano in cui c'è un centurione pagano, quindi un soldato, tra l'altro un soldato non solo pagano, ma anche dominatore su Israele, ecco, su, che va a chiedere la grazia per il suo soldato che è malato. Alla fine Gesù dice, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ma questa è una bestemmia, quella di Gesù. Cioè, dice, tra il popolo eletto nessuno ha una fede grande come questo pagano. Pensate agli orecchi degli israeliti. È certo che lo fanno fuori Gesù. Qui siamo al capitolo 8, pensate quando siamo arriviamo al 28 cosa è successo. Cioè, Gesù parte già male. Un pagano con una fede maggiore di un più israelita. Ho detto, Gesù assume uno sguardo diverso sui pagani, sui lontani, sui non eletti. Ecco, Gesù comincia su, però dico non subito. Non subito. Perché non subito? Perché nel brano che abbiamo letto succede qualcosa di impressionante. Qual è il primo atteggiamento di fronte a questa donna pagana? Gesù sembra che sia, nel primo momento, l'ebreo tukur, no? Dice, no, io non posso intervenire. Prima i figli di Israele, prima gli eletti, capite? Gesù usa questa logica, Sembra che sia un ebreo tutto d'un pezzo, no. Non i pagani, prima sarebbe, forse oggi, no? Prima gli italiani, ecco, no? C'è molto di salviniano qua in questo, no? Prima quelli di casa nostra. E qui la traduzione parla di cagnolini, ma qui non sono, sono i cani, sono prima i nostri e poi voi cani pagani. Questo lo dice Gesù, l'abbiamo appena letto. Perché è questo brano è straordinario? Perché Gesù viene convertito da questa donna. Gesù è convertito da una donna pagana. Perché la donna gli dice, sì, ma anche i figli, anche i cani si cibano delle briciole lasciate cadere. E Gesù dice, ma accidenti, cosa hai detto? Ma sarà mica vero, no, sarà mica così che il padre mio, che il mio padre non fa differenze. È bellissimo. Qui Gesù viene convertito nella mentalità, nella logica, da una donna. Io l'ho trovo splendido questa cosa. Una donna pagana apre la mente e il cuore di Gesù di Nazaret. E allora Gesù arriva piano piano a pensarla come poi testimonierà Pietro nel libro degli Atti. Se voi leggete Atti 10:34, nel grande discorso che tiene Pietro dice Mi sto convincendo che Dio non fa preferenze di persone. Bellissimo, eh? Dio non può fare preferenze di persone. Infatti le guarirà la figlia, no? Torna a casa, la figlia è guarita, come guarirà il soldato del centurione, come guarirà il lebbroso samaritano. Gesù cambia, cioè se Gesù è l'incarnazione di Dio, manifesta Dio, allora qui Gesù cosa fa? Gesù dimostra che il suo Dio non può fare preferenze, che Dio non è che salva prima i nostri, prima i buoni, prima quelli che, no? E guardate che questa mentalità Gesù se la porta avanti, perché Gesù non polemizzerà né contro gli idoli adorati dalla gente con cui entrerà in contatto. Quanta gente pagana avrà incontrato Gesù? Eppure non c'è un passo del Vangelo in cui Gesù se la prende con queste, come se a dire, ma chi adori? Ma ti rendi conto che sono tutte stupidaggini quelle che... Oppure non se la prende con le statue dell'imperatore. Pensate Erode e poi i suoi figli, quante statue avranno eretto in giro per l'impero, per la Palestina. Non abbiamo un passo in cui Gesù se la prenda con una statua della tradizione romana. No, non una. Non è che dice, dovete adorare me, io sono vero Dio e vero uomo. I problemi nasceranno dopo Gesù. Paolo, sempre negli Atti, cosa fa? Se la prende molto con la sua dura intransigenza, perché era molto duro Paolo, se la prenderà con gli idoli di Atene, ad esempio, no? Atti 17. Vuole distruggerli, se la prende con i... no? È vero, Gesù parlerà di conversione, ne parla Marco 1, all'inizio subito si parla di... Gesù dice convertitevi, ma non vuol dire convertitevi di religione, capite? Convertitevi di testa. Metanoia e conversione è una parola che traduce il greco, voi sapete il greco il Vangelo è scritto in greco conversione è metanoia, metanus vuol dire oltre, al di là del pensiero abituale. Quindi quando Gesù dice convertitevi vuol dire cambiate testa, cambiate mentalità. Questo vuol dire Gesù quando parla di conversione. Ora, Gesù è straordinario perché nel Vangelo, se voi sfogliate il Vangelo, vi accorgerete che Gesù non è mai interessato al modo di concepire la divinità. Gesù ha rivelato l'essenza di Dio. Gesù ha dimostrato, non con le parole, ci penserà Giovanni a dire che Dio è amore, ma Gesù ha mostrato con la vita che il suo Dio è solo amore. E basta. Gesù non ha fatto teologia. Quindi non si ferma sulle caratteristiche di Dio, sull'essenza di Dio metafisica, non fa questi discorsi. Alla fine del Vangelo questo arriverà in maniera straordinaria, perché Gesù arriverà a dire che in Dio entreranno, in Matteo 25 viene detto che in Dio entreranno, cioè entreranno, sì, non voglio usare la parola paradiso, ecco, no, però entreranno in una relazione unica con Dio, non gli ortodossi. Gesù non ha mai detto chi crederà in Dio in un certo modo entrerà in relazione con Lui. Non l'ha mai detto. Gesù non ha fatto teologia. Gesù non si è mai fermato sul modo di credere a Dio. E appunto il 25 dice una cosa interessante, che entreranno soltanto in Dio chi ha fatto del bene, gli operatori di bene, chi avrà usato misericordia verso gli altri, verso i fratelli, verso i poveri soprattutto, che fossero pagani, che fossero agnostici, che fossero atei, non importa. Guardate che questo è, nel Vangelo viene fuori in una maniera impressionante. Se voi leggete Matteo 25, che è quello del giudizio universale, non dice venite ebrei osservanti, venite cristiani osservanti, non dice venite cattolici osservanti, no, venite benedetti perché avete amato gli altri. E l'amore la discriminante, non il modo di credere e di relazionarsi alla divinità. Cosa vuol dire? Questo lo dirà ancora Pietro in Atti 10:34, quando si dice Dio non fa preferenze di persona, abbiamo ascoltato, ma chi pratica la giustizia è a lui accetto. Chi pratica la giustizia è a lui accetto. È bellissimo questo. Qui c'è una rivelazione impressionante. Cioè Gesù ci dice, sei samaritano, sei sirofenicio, sei pagano, sei samaritano, sei ateo, sei... non importa. Se Dio è amore, se ami, sei in Dio, capite? Se Dio è amore vuol dire che l'amore è divino, quindi chi ama è già in Dio, indipendentemente dall'appartenenza. Ecco, quando è che cominceremo a dirci un pochino di più queste cose nelle nostre chiese, nelle nostre catechesi? Perché sembra quasi che noi siamo i vincitori perché indossiamo la casacca della squadra vincente, ma sono balle, non è vero. Avremo delle sorprese straordinarie di là, Ma come? Io non ti ho mai visto in chiesa, come mai? Cosa ci fai qui in paradiso? Gesù già ha la consapevolezza di essere inviato anche a un altro popolo. Ecco, possiamo dire, dopo l'incontro con questa donna, matura l'idea che forse è veramente inviato anche a un altro popolo. Giovanni 10 lo dice, quando dice, ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Bellissimo questo. Ma certo che poi lo fanno fuori, perché... altro recinto vuol dire fuori di Israele, capite? Anzi, dirà ancora di più, dirà più con le, non tanto con le parole ma con la vita, dirà che la bontà di Dio, del suo Dio, si riversa non solo sugli israeliti, i prescelti, i santi, santo vuol dire separato, è kadosh in ebraico, separato, ma su tutti. E udite, l'amore di Dio, dice Gesù, Matteo 5:45, l'amore di Dio si riversa anche sui giusti e anche sugli ingiusti. Incredibile. Ma come? Eh sì. Poi rincara la dose, in Luca 6, dice, l'amore di Dio si riversa anche sugli ingrati e i malvagi. È incredibile. Cioè, Gesù dice che l'amore di Dio non fa preferenza di persone, capite? Sei un disgraziato, Dio ti ama. Sei ingiusto, Dio ti ama. Sei un malvagio, Dio ti ama. Non lo dico io, non lo dice Paolo Squizzato. Matteo, Luca 6:35. L'amore di Dio cade sugli ingrati e i malvagi. Sui samaritani, che erano dei maledetti per il popolo ebraico. Sui gadareni, i fenici, i greci, su tutti. Perché l'amore non può scegliere, capite? L'amore non sceglie chi amare. Perché se voi amate, se voi scegliete chi amate, siete fuori dall'amore, capite? E questo nel cristianesimo fa pochino fatica a passare, anche nelle nostre comunità. Scelgo io chi amare, quelli no, tu sì. Eh no, non funziona così. L'amore non sceglie l'amato. L'amore è gratuito e non sensibile alle caratteristiche delle persone. Possiamo dire che cade a pioggia. Cade a pioggia. Infatti Gesù dice, Gesù fa sorgere il suo sole, no? Sui giusti e gli ingiusti, e fa piovere, che in estremo in Oriente piovere è una benedizione, la pioggia. Quindi benedice i buoni e i cattivi. Ora, dopo Gesù di Nazaret le cose però cambiano. Gesù è stato una meteora tra l'ebraismo, che era tutto elezione, tutto, abbiamo visto prima, no? Elezione, popolo prescelto, messo da parte, no? E poi quello che verrà dopo Gesù. Perché se voi sfogliate gli Atti, abbiamo già persone che vengono condannate, chi non è dei nostri non è, è maledetto, chi... Pensate quando Pietro, che sembra contraddire quello che ha detto prima, se voi leggete Atti 4, Pietro dice in nessun altro c'è salvezza, non fatevi illusioni, voi pagani, voi lontani, anche gli ebrei, no? Pietro dice non fatevi illusione, perché non c'è salvezza se non nel nome di Gesù. Non c'è salvezza. Volete essere salvi? Dovete adorare il nome di Gesù, la persona di Gesù. Atti 4:12. Ma come? Gesù non diceva queste cose. Cos'è successo? Cos'è successo? Ma siamo a Pietro! Siamo nella lettera di Pietro, scusate, in Atti. Cosa sono? 80 anni dopo Gesù. Ma Gesù non era così. L'esclusivismo religioso di stampo cristiano nasce proprio con i protagonisti della Chiesa nascente, a cominciare da Paolo, che imprigiona prima i non ebrei. Infatti vi ricordate l'uccisione di Stefano, no? Paolo era lì. E poi c'è la morte con i non cristiani, cioè non i seguaci di Gesù. Quindi l'integralismo di Paolo è impressionante. Paolo era fortemente integralista. Il grande biblista italiano Ortensio da Spineto dice una cosa molto interessante. Dice, ormai nell'unica chiesa di Cristo subito si è instaurato un regime di preclusioni ed esclusioni che coinvolge presbiteri, Giovanni, Gaio, Demetrio, pastori, tutto questo è raccontato nelle lettere cattoliche. Quindi, come se i discepoli di Gesù non avessero appreso la lezione del Maestro, di Gesù di Nazaret. Intransigenza, esclusivismo, se non segui noi sei fuori. E allora, e dopo il periodo della Chiesa primitiva, le cose come sono andate? Ecco, in 2000 anni di cristianesimo le cose non sono andate tanto meglio, anzi, sono peggiorate un pochino. Noi cristiani abbiamo commesso atrocità assurde perché abbiamo ritenuto Gesù unico salvatore del mondo. Noi cristiani abbiamo perpetrato dei dolori, delle sofferenze alla gente, donne, uomini, bambini, impressionanti, con quell'assioma che purtroppo si sente ancora in certi ambienti, che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. No? Qualcuno avrà sentito questa frase in latino, no? Extra ecclesia, nulla salva. Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Ecco, in nome di queste affermazioni abbiamo ucciso persone, le abbiamo uccise, le abbiamo bruciate, decapitate, scorticate, seviziate. Popoli di altre religioni, di altre culture, di altre fedi, perché non si sono sottomessi alla nostra verità. Capite? Professare un'unica verità è pericolosissimo. Perché se io sono nella verità, tu non lo sei, capite? Perché se io ho la verità, tu non ce l'hai. Se nel cristianesimo c'è la verità, vuol dire che nell'Islam, nel buddismo, nell'induismo, taoismo, confucianesimo, non c'è. C'è qualche seme forse, ma no, ma non come la nostra. E purtroppo è andata così. Ma fortunatamente c'è anche tutta una corrente che va nella parte opposta. Fortunatamente si sta affermando, dopo 2000 anni, un po' tardino forse, ma dopo 2000 anni si sta affermando che c'è salvezza anche oltre Cristo, oltre il Vangelo e oltre la Chiesa. E qui quando parlo di salvezza, la intendo proprio come fecondità, salvo è chi è l'uomo fecondo, l'uomo compiuto, non pensiamo alla salvezza da catechismo, ecco, no? La salvezza è, per me salvo e salvezza è colui che è fecondo e che può sbocciare come umano, come donna, come, no? La pienezza d'uomo, questo è il salvato, ecco. Cominciamo ad apprendere finalmente che le vie di conoscenza di Dio, del suo volere, non sono limitate, circoscritte, fortunatamente, ad un credo, ad una religione. Gesù dice una cosa molto bella alla Samaritana in Giovanni 4. Gesù dice a questa donna samaritana, quindi una maledetta, una... per l'ebraismo, per l'ebraico il samaritano è proprio è fumo negli occhi, no? Gesù si ferma a mezzogiorno in una piazza, c'era il pozzo, ecco. Samaritano, cioè Gesù ha fatto delle cose veramente, cioè se noi le contestualizziamo ha fatto delle cose impressionanti, e dice a questa donna: Dio è spirito, Dio è spirito. E coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gesù sta dicendo che chi intraprende una seria ricerca spirituale, chi vive una seria vita spirituale, cioè una seria vita interiore, chi è uomo o donna che intraprende un viaggio verso il proprio centro, è già in contatto con Dio, capite? Questo lo dice Gesù, questo lo dice, perché la Samaritana dice: senti, tu che sei un profeta, sei un maestro, ma avete ragione voi che Dio bisogna adorarlo nel Tempio di Gerusalemme o qui, come diciamo noi, sul Monte Garazim? Chi ha ragione? E Gesù dice: ma lascia perdere, non è più un luogo, capite? Non è più una religione, non è più un luogo, non è più un qualcosa di circoscritto che ti fa entrare in contatto con Dio, ma Dio è spirito. Quindi se tu intraprendi una seria ricerca spirituale, se cominci un serio percorso di vita interiore, entri in contatto con questa parte intima che ti porti dentro, chiamala spirito, Dio, energia, luce, chiamala come vuoi, tu sei in contatto con Dio. Io ho conosciuto delle persone atee, agnostiche, che stanno facendo dei percorsi di spiritualità che sono impressionanti, che fanno impallidire tantissimi cristiani, religiosi, ma sono atei. Ma com'è possibile? Un ateo fa un cammino... certo, perché lo spirito non è appannaggio dei cristiani, capite? Queste idee sono state presentate, fortunatamente le ritroviamo nel Concilio Vaticano II, nel decreto conciliare sull'attività missionaria Ad Gentes, al capitolo 1 leggiamo: le vie di Dio sono note a Lui solo e di conseguenza non è giusto porre limite alle sue comunicazioni. Non è giusto porre limiti alle sue comunicazioni. Cioè, Dio si comunica dove, quando, come vuole. E non è certamente una religione a dire che è così. Concilio Vaticano II. Dio che è solo spirito non può non essersi manifestato, rivelato in altre modalità e religioni. Sempre ad gentes afferma che germi di verità Dio li ha immessi nelle antiche culture, questo che intende buddismo e induismo, prima ancora che nella predicazione del Vangelo. Ad gentes 2.18. Accidenti. A me capita ancora adesso, lo dicevo prima, sto coltivando da alcuni anni la meditazione in ambito cristiano, però è inevitabile che poi attinge tutta la ricchezza del buddismo in particolare, no? Perché c'è una ricchezza che è impressa, abbiamo soltanto da imparare dalla tradizione buddista in quella serie. E ancora in alcuni ambienti cattolici, alcune parrocchie, alcuni parroci, tu non puoi nominare la parola buddismo o yoga, perché dicono che c'è qualcosa di maligno. Ma questa è follia. Dio in quanto spirito è libertà e liberalità assoluta, non può essere circoscritto, inglobato in un culto, in una religione, in un credo. Chi siamo noi per dire che le altre esperienze di fede non sono vere o soltanto in parte? Ma chi siamo? Chi può mettere in dubbio che negli assunti più alti del buddismo, dell'induismo, del confucianesimo, del taoismo non vi sia un'interferenza superiore, cioè che non siano ispirate? Chi fa il bene, chi ama, chi obbedisce alla propria coscienza, che non è altro che Dio, è un credente, che lo sappia o no. Chi obbedisce alla propria coscienza sta facendo esperienza divina. E guardate che questa cosa dell'obbedire alla coscienza, sapete, siamo intorno al 1860, l'altro ieri un papa diceva che chi parla di libertà di coscienza sta bestemmiando, è assurdo dire che ci sia la libertà di coscienza, l'altro ieri. Allora, provate a pensare soltanto ai testi sacri. Facciamo un esempio: i testi sacri di tutte le religioni. Perché ogni religione ha i suoi testi sacri. Noi abbiamo la Bibbia, i Vangeli, poi abbiamo il Corano, il testo sacro per eccellenza dell'Islam, gli Upanishad, i Veda per l'induismo, no? Il canone buddista. Prendiamo ad esempio, per noi, la Bibbia. Ecco, io credo che un cristianesimo maturo debba cominciare a pensare, cioè che sia vero che tutti i testi sacri sono ispirati, tutti, come la Bibbia. Ma ispirati non significa definitivi, stiamo attenti. Un testo sarà sempre provvisorio, valido per gli uomini che ne sono stati i destinatari, per una o più generazioni, per la cultura in cui si è formato, ma i testi vanno aggiornati nell'interpretazione. Se no tu con quel testo, se lo tiri in testa a una persona, lo puoi uccidere. Ma c'è scritto così, nella Bibbia c'è scritto così. Ti tiro in testa questo? Questo farà anche male, no? Però tirare in testa un testo sacro, una persona, tu puoi farlo fuori, se non lo interpreti, se lo facciamo uscire da una certa sclerotizzazione. I Vangeli, nella prima comunità cristiana, ci dicono i biblisti, erano i testi, proprio i quattro Vangeli, erano proprio così, testi in crescita, non erano statici. crescevano nella misura in cui la comunità comprendeva sempre di più il messaggio di Gesù. E ne veniva ampliato il significato. Poi a un certo punto si è detto basta. I testi sacri crescono, crescono con chi li legge. Il testo sacro cresce con chi li legge, con la cultura che cambia, con l'interpretazione del mondo che cambia. Questo vuol dire ispirato. Se no diventa un masso erratico, diventa marmo, diventa pietra e fa tanto male. Ecco, ma non solo i libri sacri, tutte le nostre formule di fede sono provvisorie, tutte le nostre formule di fede sono provvisorie. Per questo è pericolosissimo affermare che noi abbiamo e comunichiamo la verità riguardo ciò che chiamiamo Dio. Le formule di fede, comprese quelle dogmatiche, non sono assolute. Allora, compreso questo, comprenderemo anche che un dialogo serio con le altre religioni ci obbliga a scoprire l'insufficienza delle nostre idee, delle nostre affermazioni, dei nostri dogmi. È fondamentale relazionarci con le altre tradizioni religiose. Cioè non è un, capite, non è un, ma sì, non è cultura, non è informazione. È fondamentale, per noi cristiani è irrinunciabile confrontarci con le altre tradizioni religiose, perché rivela qualcosa della nostra verità. Perché la verità è sinfonica, diceva von Balthasar. La verità non è una, è sinfonica. Noi abbiamo un riflesso della verità. Provate a pensare alla vita. La vita è così grande, così ricca, che non può essere esaurita in una cultura. Quale cultura del mondo rappresenta la vita? No, tutte le culture rappresentano la vita, dicono che cos'è la vita. E la stessa cosa la lingua. Quale lingua? Provate a pensare alla lingua. Quale lingua rappresenta l'umanità? Non una. Anzi, quando si è tentato, pensate il racconto mitologico di Babele, quando si è tentato, quando si è voluto a elevare una lingua, era la fine. È stato un disastro, no? Quindi non c'è una lingua che rappresenti l'umanità, ma tutte le lingue. Cioè l'umanità oggi viene rappresentata, l'ultimo censimento dice che esistono al mondo, quelle censite, circa 7.000 lingue. Ora, 7.000 lingue dicono qualcosa dell'umanità, capite? Ma non ce n'è una. Stessa cosa della religione. Non c'è una religione che dica l'umanità. Non c'è una religione che possa esprimere Dio nella sua totalità, neanche il cristianesimo. Le religioni non esauriscono la religione, non ne hanno il monopolio. Questo lo diceva Panica, il grande Panica, un uomo straordinario, cioè un prete. Panikkar dice, ma no, le religioni non esauriscono la religione. Cos'è la religione nella sua accezione positiva? È ciò che lega, unisce Dio all'uomo. Ma non ce n'è una che esaurisca questo. Le religioni non coincidono con Dio. Le religioni nascono e muoiono. Quante lingue sono nate e poi sono morte nel corso della storia? Tantissime. E così le religioni. Le religioni gettano una luce su Dio, ma Dio è infinitamente oltre quella religione. Fortunatamente. Perché se una religione inglobasse e dicesse Dio, non è più Dio quello. No, quello diceva Agostino, lo diceva già, no? Se tu ti fai un'idea di Dio, sei certo che quello non è più Dio. Quindi nessuna religione ha il monopolio sulla verità di Dio, sul volto di Dio. neanche il cristianesimo. Il cristianesimo ha gettato per un periodo, poi chissà, scomparirà, non lo sappiamo. Ma ha gettato per un periodo una luce bellissima, per noi cristiani ovviamente, sul volto di Dio, grazie a Gesù di Nazareth. Le religioni sono strumenti necessari ma non indispensabili. Dette in altre parole, e chiudo, la divinità è una, ma viene esperita ed espressa in maniera molteplice. La divinità, non dico Dio, perché Dio è già un qualcosa passato nelle pastoie della religione. La divinità è ancora oltre Dio. Sempre Panica dice questo. E la divinità, che è una, viene esperita in maniera molteplice. E non c'è una maniera più vera dell'altra. Come possiamo dire che c'è una modalità di concepire Dio meglio dell'altra? Per questo il pluralismo religioso, il pluralismo delle religioni non è un qualcosa di negativo, è ricchezza da sviluppare. Il male non risiede nel fatto che vi siano diverse esperienze religiose, ma nel fatto di considerare questa diversità un rischio. Allora Panica parlava di fecondazione reciproca. Le religioni aiutano a fecondarsi a vicenda. È bellissimo questo. Vi leggo un passo di Panica. In altri termini, se il dialogo interreligioso deve essere un dialogo reale, è necessario che si accompagni con un dialogo intrareligioso, cioè che in quel dialogo deve cominciare con una rimessa in questione di me stesso, della relatività delle mie credenze, e questo non vuol dire relativismo, accettando il rischio di un cambiamento, di una conversione, di uno sconvolgimento dei miei modelli tradizionali, entrare in contatto col buddismo, col taoismo, con l'islam, smettiamola con queste boiate preconcette sull'Islam. Ci sono dei passi, soprattutto nella parte del sufismo, della mistica islamica, che sono impressionanti. Dobbiamo fecondarci a vicenda, cioè se noi entriamo in contatto con queste verità in senso di fecondità, aiutano a mettere in questione dei nostri pregiudizi, delle nostre precomprensioni. E insieme cresciamo. Non vuol dire perdere la propria identità, ovviamente, ma servono a relativizzare delle nostre affermazioni dogmatiche, assolute, e per dire, ma forse è anche così. Ma forse è anche così. C'è un bellissimo libro di un gesuita, no, che ha vissuto molto in Giappone e ha scritto... si intitola "Senza il Buddha non potrei essere cristiano". Cioè, se noi approfondiamo il buddismo, mettiamo in questione, no, alcune cose del cristianesimo e ci troviamo a un livello superiore. Sono passaggi di soglia fondamentali. Ma questo non vuol dire tradire qualcosa, vuol dire arricchimento. E chiudo con una storiella che la dice lunga su questo. Un giorno il diavolo andò a passeggio con un amico. Videro un uomo davanti a loro che si chinava, raccoglieva qualcosa dalla strada. "Cosa ha trovato quell'uomo?" chiese l'amico. "Un pezzo di verità", disse il diavolo. "E non ti dispiace?" chiese l'amico. "No, gli permetterò di farne un credo religioso." Grazie.
Facciamo uno spazio di domande.
domande, di osservazioni, di risonanze. Si vuole... bisogna riprendersi un attimo.